siamo? Tutto bene? Tutto rego? Raga, tutto rego? Come state, miei piccoli disagiati e mie piccole disagiate? Voi che navigate a vista nel mare magno della sfiga e della vita con le sue intemperie. Oggi giornatina frizzantina, dal punto di vista dell'ansia per la vostra vitridente di fiducia, livelli alti di disagio della scala Spears, momenti di panico, tipo tutto troppo, ferma un attimo il treno, dissociazione, così, tipo non riuscivo a fermare, cioè c'è stato un momento che continuavo a guardare il cellulare, ma non stavo veramente guardando il cellulare perché era una sorta di encefalogramma piatto. Ho detto ferma. È chiaro che oggi non, le cose non andranno come abbiamo sperato che andassero. Ci sta, può succedere. In terapia abbiamo imparato che non abbiamo il controllo su niente e quindi tanto vale fermarsi e dire ok, come mi sento? Agitata? Sì. Sopraffatta? Sì, check. E allora poi dopo, cioè non è che abbia risolto le cose, è servito un attimo a centrarmi. Poi è arrivato il momento di venire qua e con la musica e voi un pochino sempre migliora la situa. Dunque 333-964-9949 il numero per interagire con Radio Parma in generale, ma con me nello specifico in queste due ore che passeremo insieme. La nostra Alessia Galattini, dovete scusarmi, ho sbagliato, in realtà è proprio in aereo stasera e quindi, se umilmente lo accetterete, qualche consiglio di TV, streaming e canzoni ve lo darò io. Spero che sia gradito. Certo, non ho la insomma i tecnicismi che conosce la nostra Alessia Galattini, però consumo una discreta quantità di intrattenimento cinematografico, serie TV, eccetera. Quindi insieme, più tardi, vedremo anche questo. Chiacchiere e musica, e cominciamo subito con Sia e la sua nuovissima Gimme Love. You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Ma tra l'altro ci sarebbero un altro minuto e 45 di questa canzone di Eminem. Però se facciamo ascoltare un throwback, facciamolo ascoltare come si deve. Era Stan ovviamente con il campione della canzone di Dido, che conosciamo tutti, e che ha fatto secondo me passare da un rapper simpatico e un po' buffo Eminem in Europa, soprattutto perché in America aveva già tutta una sua credibilità, anche nel resto del mondo consacrato all'epoca come primo rapper bianco della storia, avere credibilità. 18:30 dicevo, venerdì 29 settembre, e se vi ricordate, con grande dispiacere leggevamo qualche giorno fa del post di Tiziano Ferro su Instagram in cui racconta che è ufficialmente finito il matrimonio con Victor Allen e che la sua concentrazione adesso ovviamente andrà nella cura dei bimbi. Sono passati appunto 10 giorni, i due sposati dal luglio del 2019, nel 2022 poi erano appunto diventati papà di due bambini di 9 e 4 mesi. Andreas e Margherita sono i figli. Nel post di Tiziano Ferro ha parlato a lungo dei piccoli, spiegando che adesso sono la sua priorità, e sulle cause della rottura non aveva detto nulla. Arrivano alcuni amici dell'ex coppia a fornire retroscena della separazione, e mi verrebbe da dire che carini. Non so, io rido sempre un po' quando alcune fonti vicino alle celeb, saranno contente le celeb che queste fonti, no? Vicine a loro. La crisi con l'imprenditore americano sarebbe iniziata molto tempo fa. Fanno sapere su Oggi. Persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e inconciliabilità della visione della vita e dei rapporti. All'arrivo dello scorso anno dei loro figli, acuito appunto le crepe invece che appianarle. No, ma dai, dillo, giuro che l'arrivo dei figli non risolve tutti i problemi. Tiziano Ferro sta vivendo con grande dolore questo momento, anche per l'inevitabile coinvolgimento dei figli che vivono con lui a Los Angeles e che per problemi legali e anagrafici non può portare in Italia. I piccoli non hanno il passaporto italiano. Lo stesso cantautore, nel post in cui aveva annunciato il divorzio, aveva dichiarato di aver annullato i suoi impegni per dedicarsi appunto ad Andreas e Margherita. In questo momento non posso lasciarli, non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, devo disdire agli impegni e con Mondadori, con il quale stava presentando il suo primo romanzo, perché appunto loro sono la sua priorità. Questo mi sembra giusto. Dopo il post, Tiziano si è chiuso nel suo silenzio per dedicare il riservo più assoluto alla complessa situazione familiare, nonostante la nostalgia per l'Italia. E verrebbe da dire sempre, però ci pensano gli amici vicino alla coppia a dire i fatti loro ai giornali. Ci ascoltiamo, diciamo, l'ultima, ecco, canzone uscita con Tiziano Ferro insieme a J-Ax, che si chiama Abbiamo vinto già.
Scoprire come cambi prospettive appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.
Si chiama Getting Back ed è ovviamente Olivia Rodrigo che al secondo album nella sua giovane carriera comunque lascia a casa tutti e dice vabbè raga, ciao, ciaone a tutti. E vi ho fatto ascoltare questa canzone perché leggevo questo simpatico gossip che vede protagonista appunto Olivia Rodrigo, e dato che il mondo dei VIPs è molto piccolo a quanto pare, che poi è vero che è così, nel senso che vivendo loro poi un po' reclusi, no? E tutti lì a Los Angeles, più o meno, no? Si gira negli stessi circoli e sembrerebbe che sia Olivia Rodrigo che Madison Beer con Beer, scusate, è scritto io, allora Madison Beer io non la seguo per niente, però so che piace tanto anche lei. Ecco, sia la Rodrigo che la Beer avrebbero un ex, cioè hanno un ex in comune, che è questo tizio che se voi lo vedeste direste ma come, in che senso, perché loro sono due donnini molto carini, no? La Rodrigo e la Beer, due insomma belle, no, carine, e lui sembra un peluche un po' spennacchiato, ecco, per dirla proprio in maniera gentile. Cioè adesso non fraintendetemi, non è che devono essere tutti Brad Pitt, però c'è sta foto di Madison Beer tutta, no, aggingondata per un party con di fianco lui, a parte sembrare suo nipote, nel senso che, sapete, no, sono quelle età in cui le ragazze a 17, 18, 19 anni sono già donne e i maschi sono dei, vanno alle medie, sembra che vadano, e lui infatti è vittima di questo fenomeno. E però sembrerebbe che Vampire, il famoso singolo di Olivia Rodrigo, e anche Selfish di Beer sarebbero scritte parlando di lui. Bisogna sottolineare che il profilo che viene fuori da entrambe le canzoni, cioè quello di un manipolatore egoista che utilizza il talento degli altri per farsi strada nella vita e nel lavoro, e questo insomma non gioca a favore di lui, che si chiama, ve lo dico subito, Zach Bia, o Baia, scritto Bia comunque. E dunque lui però si ce l'ha un po' la faccia, comunque non è esattamente lusinghiero. Bia infatti ha frequentato per qualche mese l'interprete di Driver's License, fino a quando dopo 6 mesi ha smesso di frequentarsi. C'è una teoria dei fan della cantante che vuole che la canzone sia dedicata a un altro suo ex, Adam Faze, o addirittura a Taylor Swift. Probabilmente non lo sapremo mai, perché Rodrigo in un'intervista ha spiegato che non rivelerà mai le persone di cui parla nelle sue canzoni. Più chiari sembrano essere invece i riferimenti di Madison Beer, che ha scritto canzoni, la canzone proprio per sfogarsi sulla fine della relazione con il producer. Anzi, come spesso succede in questi casi, i fan della cantante l'hanno iniziato a criticare sui social, tanto che Abby è dovuta intervenire per sedare gli animi e scusarsi per l'ondata di commenti negativi che aveva innescato. Ora, a quanto pare, i due sono ottimi rapporti, sembrano essersi lasciati la faccenda alle spalle. Bravi loro, che maturi per la loro età. Ma Bia ha mai commentato queste canzoni? Lui ha sempre scelto il silenzio. Nel caso di Vampire, qualche giorno fa ha sottolineato che è sicuro di non essere il ragazzo di cui si parla nella canzone. Chissà, non lo sapremo mai. C'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Out here for a bitch. Pink Panthers, perché non è Pink Panthers, è Pink Panthers. E ogni volta questa cosa mi manda in tilt il cervello. Con Angel dal film, dalla colonna sonora di Barbie the Movie, che sicuramente ormai avrete visto. Dunque, non so se vi ricordate dove ci eravamo lasciati con la dating life di Harry Styles, che era stato sgamato a uscire in maniera un po' così, diciamo, era stato poi solo un flirt insieme alla Ratajkowski, lei, avete capito? Però poi si è rivelato essere un flirt molto così, diciamo, estemporaneo, ecco. Invece, più seria sembra essere la frequentazione con Taylor Russell. Che direte voi, chi è Taylor Russell? In realtà probabilmente l'avete vista perché è la protagonista di Bones and All, che è il film di Guadagnino, quello più recente, ecco, con Timothée Chalamet, che vuole, parla insomma di questa... di cannibalismo, ecco, non so come altro edulcorarlo, nel senso che sì, di quello parla, dipingendolo però in una chiave un po', come posso dire, io ve lo consiglio. Allora, voi sapete che io sono una schifiltosa, non guardo gli horror, eccetera eccetera, quello mi è piaciuto molto per quanto sia assolutamente molto grafico, quindi non pensiate a un film poetico in cui le cose vengono così lasciate sottointendere, è proprio grafico, ma per quanto grafico è molto romantico, è difficile da spiegare, però vi giuro che è bello. E ve lo consiglio. Quindi Harry Styles, scusate, mi sono persa perché cercare di descrivere questo film non è semplice. Comunque lui è ufficialmente frequentante Taylor Russell, che è questa ragazza bellissima, che dire, meravigliosa, ma anche molto brava, mi sento di dire, canadese, che appunto ormai è stata fotografata al fianco di Harry Styles in più di un'occasione, anche per esempio a cena con l'amiciccio del cuore di Harry Styles, James Corden, e sua moglie, che spesso fanno uscite insieme in quel di Londra, sono molto amici. Le cose appunto sembrerebbero essere più serie di un semplice flirt. Non sappiamo come Russell e Styles si siano conosciuti. E Styles probabilmente sono stati amici in comune, ma la cosa va sicuramente avanti da qualche mese. Ora deve superare la prova più difficile, andare oltre all'estate, che vuol dire ormai è andata oltre all'estate, e chissà se la coppia ci smentirà oppure invece si verrà confermata. Sicuramente da vedere insieme, loro sono un gran bel vedere tutti e due, e chissà che bei bambini che farebbero. Io non sono solita commentare in questo modo, ma devo dire che in questo caso lei nasce da padre afroamericano e madre europea in quel di Toronto, mi pare, e lui, vabbè, che dire, lui lo sappiamo tutti. E soprattutto lui, se non recita, guarda, siamo tutti d'accordo che è uno di quegli omini da tenere proprio così, sul palmo della mano. You got a new bothering you, do you wanna talk? We share the last line, then we drink the wall till we wanna talk. Bella domanda, caro Coez, insieme a Fra Quintale. Cosa sappiamo davvero di noi? Poco o niente? Sappiamo che la vostra Valentina ha fatto quella cosa che giura sempre di non fare, ovvero farsi trascinare nel tunnel delle rassegne tipo quali saranno le scarpe più in trend del 2024, perché adesso soffre la vostra Valentina nel vedere delle, tutte delle scarpe bellerrime che vorrebbe, ma non avrà, e quindi soffrirà. Però invece di appunto struggerci per questo, abbiamo parlato di Taylor Russell, ma volevo... Vi ricordate che la nostra amica Selena Gomez è apparsa alquanto spaventata durante i VMAs? Che io però non ho visto, vi confesso. Ecco, a quanto pare faceva tutto parte della gag, e qua il cerchio si chiude, della performance di Olivia Rodrigo. Praticamente faceva parte dello show che il palco ci fossero dei problemi tecnici sostanzialmente, e quindi insieme a riflettori che esplodono americane, non inteso come le persone, inteso come le impalcature che cadono, e oggetti di scena che appunto rotolano, parte della gag era anche appunto la Selena che dal posto in cui era seduta si atteggiava ad avere l'aria spaventata e per via della performance, anche se in realtà poi era tutto programmato. Invece quello che stavo cercando di capire, se per quanto con un grande ritardo, perché mi sono arrivati appunto i video sempre tardi, se effettivamente Megan Thee Stallion e Justin Timberlake abbiano o no litigato durante i VMA. Se così fosse, Megan Thee Stallion sarebbe ancora di più in alto nella classifica delle donne che io amo, perché io a Justin Timberlake mi è rimasto, cioè devo due robine ci avrei da dirgli per come ha gestito la situazione Britney Spears. E dunque, per esempio, vabbè, sì, sono noti per i VMAs, sono noti per gli scandali, i baci proibiti, eccetera. Ma non si capisce cosa sia successo, perché quello che abbiamo a disposizione sono le immagini, ma non l'audio. E la mimica della rapper, la sua gestualità, si vede che era parecchio adirata con l'ex NSYNC. Chissà che cosa ha combinato il buon Timberlake per fare arrabbiare Megan Thee Stallion. I due sono affrettati a dire a Variety che non c'è stata nessuna discussione, anzi che erano molto felici di conoscersi e vedersi. Dal video non si direbbe non diteci le bugie. Niente, se sapete qualcosa fatemelo sapere, perché sono molto curiosa, grazie. E andiamo in pubblicità, segnale orario e GR. E poi nella seconda ora finalmente parliamo di serie TV. E raga, vi dico solo che mi sono sparata i primi tre episodi di Sex Education.
L'ora esatta è
Trixter, dopo Meghan Trainor, Still Kicking, e siamo di nuovo qui insieme sulle frequenze di Radio Parma 102.104, ma anche in streaming sul sito www.radioparma.it, a manie di protagonismo. La prima ora l'abbiamo passata chiacchierando, ascoltando musica, facendo un po' di gossip molto leggero, e dato che purtroppo la nostra Alessia Galattini sta letteralmente viaggiando, anzi sta volando dall'Italia per tornare in Inghilterra, sarò io a darvi qualche consiglio per quanto riguarda la programmazione, insomma quello che potete vedere in streaming, che secondo me vale la pena di essere visto, quindi abbiate pazienza, che è il mio umile parere. Scusate, perché nel frattempo sul TG3 sta passando la notizia che si è concluso il processo di quel caso pazzesco in cui il fratello ha ucciso la sorella. Vi ricordate, a chi l'ha visto ne hanno parlato, e anche noi a Salutava Sempre, e io coi nomi sono terribile, però praticamente i genitori disperati avevano cercato in tutti i modi di allertare le forze dell'ordine per questo figlio che aveva chiaramente bisogno di cure psichiatriche, ma non erano stati ascoltati, insomma non si era intervenuti in tempo, e lui era andato a cercare la sorella che era scesa per parlargli, perché comunque è suo fratello, e Alberto Scagni, ecco, ce l'ho fatta, e però lui poi l'ha uccisa. Scusate, però è una notizia un po' fresca, è finito il processo, e adesso poi magari ne parleremo meglio in Salutava Sempre. Tornando a noi, ai consigli appunto su cosa guardare, allora ve l'ho detto anche sui social, per me The Changeling. Avevo un po' di confusione. Per me The Changeling era il titolo di un film con protagonista Angelina Jolie che non avevo visto, in cui lei diceva che suo figlio era scomparso, cioè che quello che lei aveva non era suo figlio. Mi ricordo uscì al cinema, però io non l'ho mai visto sto film. E quindi quando ho visto questo nei titoli di Apple TV ho detto ma what? Anche perché la copertina invece ritrae questo attore che io amo molto, che è il Keith Stanfield, e niente, quindi ho detto ma cos'è, ma vediamolo, vediamolo, sono curiosa, anche se l'etichetta era thriller, ok, perché io non sono, cioè i thriller li guardo, gli horror no, se un thriller è molto spinto verso l'horror no, cioè nel senso troppa violenza gratuita, sono un po' una caca sotto, diciamocelo. Quindi però ora andavo a cercare qualche dettaglio, no, su The Changeling, per dirvi regia, produzione eccetera, e vedo che uno dei miei siti preferiti di riferimento, movieplayer.it, non ha delle cose da dire riguardo appunto a The Changeling. Allora, partiamo dal presupposto che appunto si chiama The Changeling, favola di New York, la nuova dramedy, che sarebbe drama comedy, però ben di comedy non ha proprio nulla, interpretata e prodotta dal Keith Stanfield di Atlanta, ve lo ricordate quello prodotto da Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, che vi ho detto dovete guardarlo assolutamente, ok, è iniziata l'uscita al suo esordio l'8 settembre su Apple TV con uscita settimanale. È tratto dal best seller di Victor Laval, però secondo sempre Movie Player i troppi elementi creano un po' di caos, e ammetto che per i primi due episodi ho detto what the fuck is happening. Ci sono delle qua dice Movie Player, ci sono delle serie che nascono con i migliori propositi ma che poi nell'esecuzione si perdono nei troppi significati e significanti che volevano dare al racconto. Secondo loro succede questo nella recensione, nella In The Changeling, tratto dal romanzo, che per l'occasione diventa narratore onnisciente in voice over di questa storia trasposta su schermo, che vede appunto protagonista il Keith Stanfield, qui anche produttore, e che i più ricorderanno nei panni di Darius in Atlanta di Donald Glover, ma anche appunto in film come Judas and the Black Messiah, Scappa, Get Out e Selma, eccetera. Allora, è complicato riassumere di cosa parla, ma ci proveremo. La serie, appunto, che è adattata per la TV da Kelly Marcel, è letteralmente una favola per adulti, ma anche una storia dell'orrore, e ancora un racconto sulla genitorialità e, se vogliamo, una grande allegoria religiosa sulla discriminazione dei neri e degli immigrati in generale negli Stati Uniti. Quindi c'è un po' di carne al fuoco, effettivamente. Un ragazzo conosce una ragazza da comunare la passione per i libri, sullo sfondo una New York poetica e perennemente soffusa, avvolta nella nebbia attraverso una fotografia tenue e cupa. I due si innamorano, come succede appunto ai genitori, parallelamente ai genitori di lui molti anni prima, e lei rimane incinta. La storia sembra ripetersi, poiché entrambi vogliono essere migliori dei rispettivi e assenti padri, mentre le madri soffrono di depressione postpartum. Eppure il bambino di Apollo, il protagonista, è davvero votato a questo ruolo, ed Emma, questa Clark Bacco che è meravigliosa, chiamato Brian proprio come il padre scomparso e nato in circostanze eccezionali, pare essere il figlio del diavolo. E io qua continuavo effettivamente a non capire se era così o voleva essere una metafora appunto della depressione postparto. e andiamo avanti. Pare essere figlio del diavolo, non è tutto. Sembra esserci anche uno stalker che segue la vita dei due neogenitori ed entrambi hanno un segreto di famiglia non confessato. Ok. Già da queste informazioni si capisce che, insomma, a livello di lettura tematica, i toni e i generi tutti amalgamati non è molto equilibrato. La duratura e struttura diversa degli episodi, come il penultimo incentrato sulla madre di Apollo interpretata da una grandissima Dina Porter, impronta totalmente teatrale anche nel montaggio, paradossalmente poco adatto a questo racconto televisivo, non aiutano nel complesso un risultato omogeneo e fluido. A me piace, a me sta piacendo, non sono del tutto d'accordo, però forse un po' troppo piatta e distaccata, vuol far seguire al pubblico le gesta dei personaggi. Varie citazioni d'effetto appuntate nella suggestiva sigla e incise sui mobili che appaiono nello show, eppure contenute nei biscotti della fortuna, creano un'atmosfera favolistica. E qua ci fermiamo un attimo, perché sto parlando da 7 minuti e vi sto rincoglionendo. Ci ascoltiamo Miley Cyrus, poi torniamo e continuiamo a parlare di The Changeling. I don't wanna go and talk too long. I know it was wrong, but I've been in it for you. You Should Be Sad, torniamo a chiacchierare di serie TV e consigli della sottoscritta per voi di cosa sto guardando io. Ho detto molto proprio umilmente cosa mi sta piacendo, anche se appunto Movie Player non è tanto d'accordo con me. Mi sento di consigliarvi The Changeling, favola di New York, che si trova su Apple TV. Allora, quello che ci siamo detti prima è che sostanzialmente c'è molta carne al fuoco, perché appunto nello svolgimento di questo adattamento di un bestseller che conosciamo come appunto The Changeling, ci sono tanti strati e tante significati da dare a quello che ci viene proposto. Quello che effettivamente succede, in questo sono d'accordo con Movie Player, è che a ogni episodio poi c'è una sorta di climax a cui si arriva e che tu dici: bene, adesso magia, cioè tutto porta all'espressione di questo mondo soprannaturale che è lì, che respira e pulsa dietro le quinte. Tu dici: adesso ci sarà qualcosa che mi conferma che appunto questa cosa esiste, cioè se non altro nel mondo lì della storia, no? E poi invece si rimanda alla puntata successiva e tu arrivi lì sempre lì e dici: ma quindi non era vero, era tutta una cosa nella testa di lei o di lui? E poi di nuovo si riparte con questa con questo teasing. Ecco, questo forse non mi è chiarissimo dell'intenzione di chi ha prodotto appunto questa serie. Fatto sta che è molto bello, è molto di intrattenimento, gli attori sono eccezionali secondo me. Non sono gli unici contenuti questi, del resto The Changeling è una grande allegoria della Bibbia, in generale delle parabole e delle novelle religiose. Non solo, è anche una tragedia di stampo greco e latino, con al centro la traversata infinita dei protagonisti per ritornare poi ai propri cari e salvare il figlio, quasi fosse il futuro dell'umanità, in cui bisogna capire quanto conti il fato e quanto il libero arbitrio. C'è addirittura una strega che fa esprimere 3 desideri e attraverso un braccialetto simbolico che non dovrebbe mai essere spezzato. E poi c'è Apollo, che si chiama come un dio, oltre che come il coprotagonista di Rocky. Il contempo lo show è una metafora della discriminazione razziale verso le donne nella società statunitense di ieri e di oggi. Come si sa da sempre, si parla di libertà, ma poi è pieno di contraddizioni. E secondo me è anche una metafora proprio della gravidanza, perché sostanzialmente lei ha questo bambino e poi tutto quello che lei inizia a vedere e sentire, lei non viene creduta. Che per chi è mamma o chi conosce delle mamme sa che sicuramente è un tema, no? Quello lì per le donne, quello di dire: io penso, provo delle cose, mi dicono che sono matta. Ah, ma sono gli ormoni. Ah, ma cosa dici? Ah, ma è tutto normale. Sì, tutto normale è una ceppa, però, ecco. Tutti i registi coinvolti, a partire da Melina Matsoukas, sembrano essersi messi d'impegno per creare qualcosa di avanguardistico mai visto prima, che sperimenta, che ose, per quanto sia apprezzabile l'intento del risultato, costantemente nebuloso e compassato non aiuta a mantenere alta l'attenzione del pubblico, costringendolo a dover scovare troppe chiavi di lettura. Sì, forse questo sì. E finale della serie comunque sembra essere "The only real magic is in the things you'll do for the ones you love", a testimoniare ancora una volta la potenza dell'amore. Non vi spoilerò nient'altro e credo siamo all'uscita, esce il venerdì. Dei The Killers. Ma io nel frattempo, forse con non troppa velocità, stavo cercando una cosa da farvi sentire. Allora, scusate, la canzone in questione forse è questa. Vediamo se credo sia questa. Scusate, parto un attimo di pubblicità. Perché assumi. Allora, ho fatto ascoltare questa Your Side of Town. E per chi segue i miei social e i podcast, la Maffa è una della community, è una ragazza molto brillante, con un incredibile senso dell'umorismo, che mi manda questo. Non so, credo sia questo, aspetta. E mi dicendo guarda che quella nuova dei Killers assomiglia molto. Lei è Mary Marino featuring Pino Giordano. Allora, mi vuoi, c'è anche il video ufficiale se vi interessa. Diventando grande non mi vedi, non ti accarezzi giù. Allora, secondo me c'è un problema di BPM, quella dei The Killers è un po' più veloce, quindi potrebbero aver plagiato il progetto di Mary Marino e averlo velocizzato. E anche è anche vero che, scusate, sto male, è anche vero che la canzone di Mary Marino è uguale a tipo 47 canzoni dance che mi possono venire in mente in questo momento, avendo la cassa tipicamente. Scusate, però rende solo, allora, se non avete visto il video, rende solo a metà, quindi vi chiedo scusa per questo inframmezzo. Chi conosce Mary Marino sa, chi non la conosce, pazienza, però scopritela, amatela, andatela a cercare appunto su, andatela a cercare insomma su tutte le piattaforme di streaming. Noi ci ascoltiamo, ecco, un'altra canzone che alla fine ha tutte le sonorità dance del caso, ovvero Italo Disco, e quando torniamo da questa maranzata così godereccia, direi, anzi, ci ascoltiamo la versione inglese di cui parlavamo ieri con Luca e mi dite cosa ne pensate. Quando torniamo parliamo di sex education. Allora, è carina, non ho fatto neanche un brutto lavoro con l'inglese, però non è Ibiza. I know it's not Ibiza. Scusate, Stash, se proprio la devi fare in inglese, falla bene, dai. Allora, a parte le mie polemiche che interessano relativamente, io ieri sera ho allegramente iniziato a vedere Sex Education, quarta stagione, con nel cuore la consapevolezza e tristezza che questa è l'ultima stagione e pertanto, come si sa, si soffre quando ci si affeziona a una serie TV e dici sì, che bello, eh? Io pure, nonostante la Maria Pia, che comunque quando guardo Sex Education la Maria Pia si impenna, però è talmente bello, è talmente pacioso, è talmente pieno di quei valori che no, dovrebbero permeare nella nostra società, che la Maria Pia la riesco a tenere a bada lo stesso, perché comunque è frizzantino, nel senso non si nascondono, ecco, quando devono mostrare cose, parlare di argomenti, potete immaginare, si intitola Sex Education, per quelle tre persone sul pianeta Terra che ancora non l'hanno visto, ovviamente parla di sesso. No, ma no, non parla di sesso e basta, in realtà parla di come il sesso venga vissuto da questo gruppo di persone, di una prima inizialmente scuola, dei ragazzini piccoli, sono degli adolescenti, e poi intorno a loro che gravitano anche degli adulti, e di come invece sarebbe molto più sano e educativo parlarne in un'altra maniera. Creato da Laurie Nunn con appunto Gillian Anderson, ovvero Dana Skelly, po' di meno che anche lei, se possibile, dopo un lungo tempo off gli schermi, è tornata, che tipo, per favore, posso essere te, o adottami, o posso essere te, o sposiamoci, alternativa, una di queste qua mi va bene. Mi crea molta confusione quella donna, perché è talmente brava, è talmente bella, è talmente tutto, che vorrei, no, essere, mi basterebbe qualsiasi cosa pur di essere nella sua vita. Detto questo, è trasmessa dal 2019, produzione Sex Education è in corso. Ah, ma quindi non è l'ultima, la quarta? No, mi sa che è l'ultima, un totale di 32 episodi. Teenager ancora vergine, vive con sua madre, una terapista del sesso, e per questo ha una vasta conoscenza dell'argomento, anche se solo in maniera teorica. E quindi Otis, al quale impareremo ad affezionarci molto velocemente, è questo nerd della teoria dell'amore e del sesso, che dà queste, che fa queste sedute gratuite a scuola, tutte a umma umma, ai suoi coetanei, che finalmente trovano un posto dove fare tutte le domande che hanno bisogno di fare e che invece normalmente non riescono a fare, perché noi adulti siamo tutti come me, cioè abbiamo la Maria Pia, no? E quindi invece loro dovrebbero poterle fare liberamente. E dunque, siamo a 8 episodi e basta, la quarta. Vabbè, insomma, è bellissimo, guardatelo, è su Netflix. È bellissimo sotto molti punti di vista, cioè è simpatico, fa ridere, c'è il classico humor, quello inglese che vince sempre, c'è anche quella quella vergogna vittoriana che hanno loro e che è molto vicina alla nostra, un po' cattolica, ma gestita sempre con grande intelligenza e humor, che invece noi non sappiamo fare, questo gli inglesi sì. E c'è la pubblicità, torniamo subito dopo con altri consigli su serie TV e film dalla sottoscritta. I'm so fancy. Di Taylor Swift, oggi non è più estate, si sa, ma si vede che le ultime zanzare che sono sopravvissute appunto al cambio delle stagioni, col caldo che faceva oggi, mi hanno letteralmente massacrato. Volevo ringraziare le zanzare in tempo reale. Andiamo a vedere, sempre qua dal nostro movie player, cosa ci consiglia oltre quelle appunto che sto guardando io. Vabbè, è inutile dire che l'ho messo anche su Instagram, c'è esce il documentario, docuserie su Robbie Williams in 4 parti. Vediamo quando è l'uscita, perché non sono sicura. E in contemporanea quello su Vasco Rossi, chissà quale guarderò io per primo e forse soltanto. Scusate. Love and Death, me ne hanno parlato un sacco e quindi adesso lo vediamo insieme. Allora, quello di Robbie Williams, e c'è la docuserie bla bla bla, solista britannico, prodotta per premio Oscar, Asif Kapadia o Kapadia, ed è diretta da Joe Perlman, regista del documentario di Luis Capaldi. Concepita per ripercorrere appunto i 30 anni di carriera di Robbie Williams, dalle lotte contro la dipendenza all'abbandono dei Take That. Però al momento non c'è una data d'uscita, perfetto, direi che è informazione utilissima. Invece andiamo a vedere questo Love and Death, che vede in questa miniserie dal 27 settembre su Team Vision, in cui c'è Elizabeth Olsen, a.k.a., se vi ricordate, la WandaVision, ma anche sorella di Mary Kate e quell'altra. Cioè, se Mary Kate e quell'altra alla fine, purtroppo, ahimè, non è che abbiano fatto, adesso magari stanno benissimo, anzi glielo auguro, però non è che ne parliamo più tanto di loro, Elizabeth Olsen un po' più tardi ha avuto questa sua esplosione di fama e di successo, anche perché, devo ammettere, è una grandissima attrice. Interpreta una casalinga del Texas che diventa un efferrato omicida e quindi ci piace automaticamente. Caso di cronaca già raccontato però da Candy. E vi ricordo che il caso di cronaca di cui parla la serie di Candy, interpretata invece da Jessica Biel, ne abbiamo parlato nell'extra disagio. Luca Semeraro ci ha raccontato molto con grande conoscenza tutta la faccenda di questa, appunto, Candice Montgomery, che appunto casalinga perfetta, che va e porta i bambini a calcio, football wife, con il meal prepping e il food batching, casalinga ideale, perfetta, bla bla bla, diventa un'efferrata omicida, cosa che secondo me capita se non hai una valvola di sfogo di altro genere, no? Le produzioni seriali hanno coincidenze assurde. Dopo che Dopesick e Painkiller hanno raccontato su due diverse piattaforme a distanza di 2 anni lo stesso evento realmente accaduto, ovvero lo scandalo ascesa e caduta dell'Oxycontin, oltre 2 miniserie si trovano a parlare di un fatto di cronaca nera talmente ferrata aver creato 2 diversi adattamenti. È che quando si liberano i diritti del libro o di quello che è, poi la gente giustamente va a caccia. E se Jessica Biel, appunto, nel 2022 ne ha parlato su Disney Plus, tra l'altro con Melanie Lynskey, che io amo fortemente, da 27 settembre su Team Vision e le 3 puntate finali il 4 ottobre ci sarà appunto Love and Death con Elizabeth Olsen. Quindi comunque noi ce le guarderemo tutte e due, nel dubbio, così abbiamo 2 punti di vista su una storia che rimane comunque del true crime incredibilmente interessante. Tra l'altro mi ricorda che ascoltare la sua single soon mi ricorda che sono indietro, mercoledì mi è uscito anche il nuovo episodio di Only Murders in the Building, che veramente mi sta piacendo, cioè non so se questa terza stagione mi sta piacendo o ormai sono affezionata, perché a volte si crea anche questo fenomeno. E col fatto che me li fanno uscire una volta alla settimana, me li stanno facendo sudare, e forse lo amo anche per quello. Sto rivivendo quel brivido di quando non avevamo Netflix, non avevamo Prime, non avevamo nulla di tutto ciò, e non ci droppavano 12 episodi di un'intera stagione tutti un giorno, rendendoci così degli zombie davanti allo schermo. Quindi stasera sicuramente recupererò il nuovo di Only Murders in the Building, che vi consiglio, è su Disney Plus. Allora, se non altro, se non l'avete proprio visto la prima stagione, andate tranquilli che è una bomba. La seconda pure, questa terza devo capire. Allora, la verità è che centellinato così, puntata per puntata, non ho la visione totale, quindi non riesco bene a esprimere un'opinione. Devo finirlo. E ci sta pure questo, no? Di finire, di lasciare che finisca prima di esprimere l'opinione. Con un po' di ansia, ma tanta gioia, perché domani è sabato e quindi esce il nuovo episodio del podcast Il Disagio. E signore e signore, vorrei dirvi che così ve la butto lì, protagonista la Marina. Ta-ta-ra-da! L'ospite che doveva registrare con me questa settimana purtroppo non si è sentito bene, e quindi io avevo un giorno, e quindi ho detto mamma. Allora, in realtà ho detto prima Andre, e lui mi ha guardato come dire cosa. Non è proprio aria questa settimana, tra la spalla che è uscita, il fatto che è H24 in casa, non era proprio aria. E quindi ho pensato, ma chi è che conosco che ha un italiano comprensibile, sa essere simpatica quando vuole e ha una conoscenza del concetto di telefono fisso e chiamate? Mia madre. È andata così, raga. Lei prima lusingata, quando ha capito che era una tappabuchi, molto risentita, però alla fine si è prestata, quindi comunque la ringrazio. Grazie mamma, ti voglio bene. Domani uscirà la puntata e rideremo molto, io soprattutto. E buona serata a tutti. Ovviamente questa puntata andrà come tutte le altre su Spotify, la potete ascoltare quando volete. Ci troviamo appunto sui social sempre, del resto, perché chi è che ha una vita? Io no, di sicuro. E a domani col podcast del disagio e a lunedì con Manie di Protagonismo, sempre alle 18, sempre qui su Radio Parma. Buon weekend, fate i bravi ma non troppo. Bye.
L'ora esatta è offerta da...